Buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati sul podcast Scuola 4.0, come cambia l'apprendimento. Come sapete siamo molto felici quando possiamo estendere il nostro dialogo al di là delle sole voci mie e di Luisa Broli, e oggi abbiamo il piacere di avere con noi Maurizio Parodi. Più che fare io una presentazione, se non con la classica battuta, è una persona che è entrata nella scuola quando aveva 6 anni e c'è uscita soltanto quando è andata in pensione. Chiederei a lui, a Maurizio, di presentarsi, diciamo in breve, dire chi è, che cosa lo appassiona nel mondo della scuola, e poi spiegheremo il perché abbiamo voluto assolutamente avere la sua presenza con noi, e lo ringrazio anche molto vivamente per aver accettato. Maurizio, allora, chi è Maurizio Parodi, in breve?
A saperlo, nel senso che in epoca di fluidificazione identitaria è sempre più difficile definirsi. Dunque, io sì, come dicevi, una condanna a vita per quanto riguarda la permanenza a scuola, che si è protratta fino allo scorso anno, quindi ne sono uscito di recente. Continuo però, nonostante non faccia più il dirigente scolastico, ad occuparmi di ricerca e formazione, non ancora rassegnato all'impermeabilità degli apparati educativi. Il mio lavoro di ricerca, formazione, è rivolto soprattutto, diciamo, all'acquisizione di consapevolezza rispetto a quelle che sono le logiche profonde, insomma, che spesso anche inquinano un apparato tendenzialmente autoreferenziale, quindi un'organizzazione che necessita di, un lavoro di revisione, riqualificazione profonda, insomma, che consenta davvero di migliorare, di accreditare l'offerta formativa, al di là di quelli che sono gli interventi più o meno così cosmetici, insomma, di revisione formale, di procedure che spesso non hanno una ricaduta sull'operatività, sulla didattica reale, quella che quotidianamente si pratica a scuola. Per quanto mi riguarda, si tratta di aiutare chi abbia interesse e disponibilità in questo senso ad osservare il quotidiano, come suggeriva Bateson, con sguardo antropologico, cioè cercare di capire quali sono gli impliciti, gli effetti, le conseguenze di comportamenti che sembrano, dati di natura, nel senso che sono connaturati al sistema, totem e tabù, spesso inamovibili o inattingibili. Apparentemente una riflessione, accademica o sofisticata, lunare, no, in realtà si tratta proprio di capire i meccanismi che determinano le azioni più o meno intenzionalmente adottate, compiute dagli insegnanti in modo particolare. Quindi sembra una cosa un po' astrusa, in realtà si tratta davvero di ragionare anche sulle azioni apparentemente più prosaiche, che però hanno effetti tutt'altro che insignificanti rispetto a inclusione, esclusione, successo, insuccesso o fallimento scolastico.
Mi sembra davvero interessante. Fra l'altro, poi magari ti ricattureremo per qualche futura puntata per parlare del tuo ultimo libro, La scuola è sfinita. Il titolo già è molto intrigante. Però andiamo al dunque della ragione di questa puntata, che appunto parte da una di queste, se vogliamo, parole chiave o attività scontate quasi nel mondo della scuola, che invece nascondono, no? Tantissimi sottintesi, tantissimi problemi alla fine, proprio per discorsi come l'inclusione, come l'esclusione, come il miglioramento dell'apprendimento o il peggioramento dell'apprendimento e via dicendo. Parliamo dei compiti e dei compiti a casa. Alcuni anni fa, non so quando ha avuto origine, se con il tuo primo libro sull'argomento Basta compiti o prima ancora, Maurizio Parodi è diventato molto noto nel mondo della scuola per aver lanciato, come dire, una pietra nello stagno piuttosto pesante, una critica radicale al tema dei compiti a casa. Oggi tutto questo ha dato luogo a una serie di riflessioni, a ulteriori scritti, ha generato un ampio gruppo Facebook, c'è anche un sito attualmente di questa, non so se si possa chiamare movimento o spinta alla riflessione. E insomma, ci puoi raccontare che cosa c'è dietro questa, io la chiamo sana, ribellione contro il tema dei compiti e dei compiti a casa?
Dunque, nasce dalla consapevolezza della sofferenza profonda e insensata che procura alla maggior parte degli studenti italiani una pratica la cui legittimità pedagogica non è mai stata messa in discussione. A proposito di paradigmi, quei meccanismi, quei convincimenti profondi, spesso pre-razionali, inconsapevoli o inconfessabili, uno di questi paradigmi può essere formulato in questi termini. A scuola si insegna, si impara a casa. E il compito, come procedura canonica, direi, che nemmeno viene, non solo non viene messa in discussione, ma non ci si premura nemmeno di motivare. Cioè non c'è nessun insegnante che giustifichi la scelta di assegnare i compiti a casa. E non è un obbligo assegnare i compiti a casa. Addirittura abbiamo delle circolari ministeriali che risalgono agli anni 60 che raccomandano di non assegnarli nella secondaria di secondo grado, almeno nel weekend. Quindi gli unici interventi del Ministero rispetto a un tema che ovviamente rientra nella discrezionalità più o meno incondizionata dei docenti è stato in questo senso, un'esortazione a ridurre il carico, quando ancora il carico era incomparabilmente più modesto rispetto a quello che adesso devono sopportare i nostri studenti. Bene, non c'è nessun insegnante che si ponga il problema di giustificare la decisione. In realtà è una non decisione, perché è impensabile la scuola senza compiti. E a proposito di Totem, siamo cresciuti con questo convincimento che non si possa dare apprendimento, non si possa dare quindi studio, non possa darsi scuola senza ricorso ai compiti a casa. In realtà non c'è nessuno studio che abbia mai dimostrato l'utilità o la necessità dell'assegnazione dei compiti a casa. Anzi, ci sono degli studi ormai ben noti, non particolarmente diffusi, insomma, tra gli addetti ai lavori, che semmai evidenziano dei problemi legati allo svolgimento dei compiti. Quindi una pratica che di fatto disattende il compito principale che alla scuola è assegnato, soprattutto in epoca di informazione diffusa, giacché a chiunque in qualsiasi momento è data la possibilità di attingere qualsiasi informazione, il compito della scuola a maggior ragione dovrebbe essere rivolto proprio alla fornitura di quegli strumenti che in gergo tecnico si chiamano metacognitivi. Cioè a scuola fondamentalmente si dovrebbe insegnare a imparare. Invece no, a scuola si insegna e si impara a imparare a casa laddove ci siano le condizioni perché questo apprendimento avvenga, che significa avere una dotazione strumentale propria, risorse culturali ed economiche familiari in grado di poter sostenere. Un impegno che la scuola delega inopinatamente, del tutto irresponsabilmente, alle famiglie. Quindi, di fatto, è la scuola che non fa il compito più importante che viene assegnato alla scuola. E credo che ormai sia esperienza diffusa sull'utilità dei compiti, insomma, una qualche riflessione anche, come dire, molto concreta, credo la possa fare chiunque. Noi abbiamo, io ho preparato questa petizione che ha un valore puramente simbolico, insomma, che vorrebbe fondamentalmente sensibilizzare gli addetti ai lavori, rispetto a un tema che è considerato assolutamente marginale dai soloni della pedagogia. Quello dei compiti è un problemino, insomma, perché l'importante è ragionare in termini di massimi sistemi, di ingegneria istituzionale, di riforme epocali. Magari si invocano provvedimenti salvifici per sanare tutti i mali della scuola. Quello dei compiti sembra davvero un problema insignificante. E infatti credo di essere il solo ad essermene occupato in Italia con una certa sistematicità. In realtà è un problema serio e grave. Nella petizione che noi rivolgiamo fondamentalmente agli insegnanti che operano nella scuola nel primo ciclo di istruzione, quindi per intenderci elementare media, se si sarebbe detto un tempo, no? Noi chiediamo l'abolizione dei compiti. Perché? Primo punto, lo cito testualmente. I compiti a casa intanto sono inutili. sono inutili, perché le nozioni ingurgitate forzatamente attraverso lo studio domestico per essere rigettate a comando nel corso di interrogazione e verifica hanno vita brevissima, non lasciano il segno, non c'è insegnamento. È un sapere usa e getta che attiva soltanto la memoria a breve termine, e l'ho constatato anch'io con mio figlio. Dopo un paio di mesi o un paio di settimane di quello che si era impegnato a studiare per sopravvivere alla verifica o all'interrogazione, cioè ricordava poco o niente. Nel giro di un anno non si ha proprio nemmeno memoria, salvo che non ci sia un legame, insomma, particolare, come dire, di tipo emozionale, rispetto a un contenuto che normalmente ha il carattere di asetticità tipico della nozione imparaticcia, no? Perché la nostra è ancora una situazione nella quale si privilegiano la memorizzazione delle nozioni. A questo riguardo, tra l'altro, va rilevato, visto che ancora è fondata sulla memorizzazione di nozioni lo studio scolastico, almeno si insegnassero le classiche mnemotecniche, cioè mettendo gli studenti in condizione quantomeno di attivarsi, come dire, più efficacemente. In realtà il metodo di studio è preteso dagli insegnanti, se ne stigmatizza la mancanza, ma gli insegnanti non si impegnano a fornire uno o più metodi di studio. Dovrebbe essere il compito principale, ripeto, della scuola quello di mettere gli studenti nella condizione di acquisire consapevolezza delle proprie strategie metacognitive, quelle che naturalmente si attivano, che ci permettono ad esempio di imparare benissimo a parlare la lingua madre senza che nessuno ce la insegni. A proposito dei postulati occulti della didattica reale, noi a scuola ragioniamo in questi termini: si può imparare solo se insegnati, avrebbe detto Francesco Tonucci. Non è vero, non è vero. E anzi, la Montessori raccomandava di essere il più possibile laterali, discreti. Aiutami nell'attività di insegnamento, aiutami a fare da solo, significa che l'insegnante deve intervenire solo quando è strettamente necessario, interrogandosi sistematicamente sulla misura di tale necessità. Questa scuola non avviene, non ha metodo. Fate attenzione. Cosa vuol dire fate attenzione? Nel libro In Basta Compiti c'è un capitolo dedicato a De La Garanderie, il quale dice: vabbè, ma se uno studente volesse fare attenzione e vi chiedesse che cosa devo fare per mantenere la concentrazione, dovete memorizzare. Sì, ma cosa posso fare io per ricordare meglio? Dovete riflettere. Sì, cioè cosa devo fare? È rarissimo che un insegnante fornisca strumenti più o meno sofisticati, insomma, tali da mettere gli studenti nella condizione di poter imparare a imparare. E aggiungo un'ultima cosa: i compiti a casa non sono solo inutili, sono dannosi. Sono dannosi perché aggravano la condizione di svantaggio di chi sia più svantaggiato. Cioè, il giorno dopo i compiti, un bambino che abbia dei problemi non ne ha di meno, semmai ne ha di più. In Francia qualche anno fa è stata avviata una sperimentazione, nonostante in Francia i compiti scritti siano vietati da una legge del 56, perché anche questo va detto, in Italia come dire, siamo ai vertici, no? Per quanto riguarda la mole di compiti che vengono assegnati agli studenti, ma non è obbligatorio assegnarli, addirittura in alcuni stati è vietato. In Finlandia i compiti non si danno e gli studenti come dire, hanno rendimenti di ben altro tenore, insomma, rispetto ai nostri diplomati spesso come dire, afflitti da problemi di analfabetismo funzionale che sono stati denunciati anche dai docenti universitari. È stato qualche anno fa una lettera di qualche centinaio di docenti universitari, i quali dicevano: vabbè, ma a noi arrivano dei diplomati che cioè sanno a malapena leggere e scrivere, far di conto. Cioè, uomini e donne che hanno trascorso 13 anni a scuola, gli anni migliori della loro vita li hanno dedicati alla frequenza scolastica e allo svolgimento dei compiti assegnati. E poi ci ritroviamo con dei livelli di analfabetismo funzionale, per non parlare della dispersione scolastica, che sono indegni di un paese civile. In Francia è stata avviata qualche anno fa una sperimentazione proprio basata sull'eliminazione dei compiti che Blanquer, che cito testualmente, ha motivato in questo senso. Abbiamo avviato questa sperimentazione per ridurre le diseguaglianze sociali causate dai compiti. Le diseguaglianze sociali. Quindi i compiti sono un moltiplicatore. Una volta la scuola ci pensava, la scuola come ascensore sociale. I compiti sono diventati un moltiplicatore di diseguaglianze sociali.
Mi colpisce molto quello che dici. Io sono stato dirigente scolastico nella secondaria, soprattutto, e nella scuola europea, dove c'è un problema, due problemi ulteriori che si innestano su quello che dici. Uno è che si tratta sostanzialmente di scuola a tempo pieno, quindi dove entri alle 8 di mattina e quando va bene esce alle 4 del pomeriggio. Dico quando va bene perché nella secondaria e secondo grado si esce anche alle 5 o alle 5 e mezza. E nonostante questo c'è una lotta continua per ridurre il carico dei compiti a casa. E io come dirigente scolastico quello che ho sperimentato è che tendevano a dare molti compiti a casa ai docenti, chiedo scusa, tanto non devo fare dei nomi, che erano meno bravi a guidare l'apprendimento a scuola. Perché? Perché sovraccaricando di compiti delegavano ad altri appunto il compito che loro non riuscivano a svolgere, quello di insegnare e di fare, soprattutto di insegnare ad apprendere, come dicevi tu. Quindi questa è una cosa che nel tempo pieno mi pare si complichi. Però ho una domanda, per questo avvalorava quello che dicevi tu. Quando parlo di queste cose, su cui mi trovo pienamente con quello che dici, sento a volte questo tipo di obiezione. Ma esercitarsi è utile all'apprendimento. Allora, possiamo magari distinguere che dire basta compiti a casa non significa che qualunque tipo di esercitazione sia inutile, cioè che esistono degli apprendimenti e degli obiettivi di apprendimento che ovviamente possono beneficiare dall'esercitazione, ma questo non significa che debba essere fatta a casa, cioè non sta scritto da nessuna parte che ci sia una barriera, appunto, l'insegnamento si fa a scuola, l'esercitazione si fa a casa. Non so se concordi o se possiamo rispondere a questo tipo, fra virgolette, di critica a chi non è favorevole ai compiti.
Beh, intanto ripeto, la mia proposta si rivolge al primo ciclo di istruzione, però mi è sorpreso scoprire che nel gruppo docenti dirigenti a compiti zero, anche quello è un gruppo Facebook, però è un gruppo chiuso, un gruppo tecnico, diversamente da Basta Compiti, che è un gruppo aperto. E ci sono un migliaio di iscritti, circa gli iscritti. Ci sono diversi insegnanti della secondaria e di secondo grado. Ricordo in particolare, perché in realtà non li conosco personalmente, ho conosciuto questa insegnante siciliana che insegna storia e filosofia, mi pare, mai dato compiti, e gli suoi studenti hanno percorsi scolastici regolari anche per quanto riguarda la sua materia, si diplomano, si laureano persino, insomma. Quindi mi pare di capire che si possa fare scuola anche nella secondaria di secondo grado senza assegnare compiti, anche rispetto a materie, diciamo, più accreditate dal punto di vista curricolare. Noi viviamo una condizione che è veramente patologica, insomma, incomprensibile e inaccettabile. Nelle nostre scuole, tu parlavi della secondaria e secondo grado, nelle scuole a tempo pieno, scuola primaria, cioè scuola elementare, molto spesso, quasi sempre, si danno compiti tutti i giorni, nei weekend e durante per le vacanze. Cioè sono bambini di 6-10 anni che stanno a scuola 8 ore e dopo le 8 ore di immobilità in spazi non sempre così confortevoli, talvolta anche un po' sovraffollati, insomma, e angusti, dopo 8 ore in una condizione che è tutto fuorché ecologicamente sana, vengono assegnati compiti quotidianamente, dopo 8 ore. Qui c'è un accanimento morboso che rasenta la crudeltà mentale e che preoccupa perché è diffusissimo e non ha legittimazione alcuna. Ora, perché gli studenti comincino a imparare, bisognerebbe che gli insegnanti imparassero a non insegnare. E questo non lo dico io, questo è Montessori, ma anche Freinet, l'apprendimento naturale funziona così, Gli insegnanti dovrebbero cominciare a capire che un ruolo di regia educativa è non meno facoltoso, prestigioso di quello della trasmissione verbale, questo riversamento di contenuti, questi saperi precoci e surgelati che vengono somministrati a studenti sempre più inappetenti e facile al rigetto definitivo, purtroppo. Se se la smettessimo di insegnare a scuola e creassimo le condizioni perché un ambiente di apprendimento veicolasse questi saperi in modo un po' meno burocratico, appunto, trasmissivo, cattedratico, probabilmente ci accorgeremmo che l'esercitazione non è poi così, cioè non è necessario che si svolga, come dicevi tu, altrove, e la scuola diventa la palestra nella quale si esercitano, si attivano e si esercitano queste competenze, ma non in modo, come dire, puramente appunto addestrativo. Si applicano a contenuti che siano minimamente significativi. Io credo che il primo problema della scuola, al di là della comunicazione e relazione, benissimo, è bene che ci sia un'attenzione continua, però la cosa fondamentale è che abbia senso quello che si fa quando si è a scuola, che abbia senso per gli studenti, che prevalga la motivazione intrinseca, che non si facciano le cose solo per dovere o per sopravvivere, sperando che finisca il prima possibile, insomma, questo supplizio. In una situazione di questo tipo, l'esercitazione sicuramente produce effetto. In ogni caso, c'è un vizio nella domanda che mi hai posto. Avrebbe senso la tua domanda se l'esercitazione domestica, il compito a casa, producesse conoscenza e competenza. Abbiamo il primato europeo dell'analfabetismo funzionale, quindi vuol dire che questo sistema non funziona proprio perché produce analfabetismo funzionale. E come mai gli studenti finlandesi sono ai vertici delle classifiche mondiali per conoscenze e competenze e non fanno compiti? Ti dirò di più, noi abbiamo anche il problema, siccome siamo sempre più isterici e compulsivi, a proposito di postulati occulti della didattica reale, si deve imparare il più possibile, il prima possibile, il più in fretta possibile, che è pazzia. Addirittura devastato la scuola primaria secondarizzandola, nel senso che grazie alla disciplinarizzazione degli apprendimenti, che significa parcellizzazione dei saperi, frantumazione della conoscenza, che è quanto di peggio dal punto di vista dello sviluppo cognitivo delle creature che ci sono affidate, abbiamo secondarizzato la scuola primaria, benissimo, cioè benissimo, malissimo, tanto più che adesso, come nella secondaria, siccome ci sono tanti insegnanti quante discipline e altrettanti libri di testo, io ricordo l'immagine che ha mandato una mamma sul gruppo Basta Compiti di una bimba di quarta elementare che aveva 13 libri di testo, cioè mio figlio al liceo ne aveva meno, cioè è pazzia, questo è veramente delirio puro. Ciascun insegnante dà i propri compiti come se fossero soli da svolgere. Neanche si pone il problema di un minimo di coordinamento, no? Tant'è che nei registri, come si chiamano, nei registri di classe, insomma, c'è una colonnina nella quale dovrebbero essere stimato il tempo medio di svolgimento degli esercizi assegnati, non la compila nessuno. Peraltro sarebbe abbastanza arduo stabilire un tempo medio. Uno dei problemi dei compiti è che sono discriminanti anche non solo perché aggravano la condizione di svantaggio, ma perché sono indiscriminati. Si danno a tutti gli studenti gli stessi compiti. Per uno studente un compito può essere un impegno di mezz'ora, per un altro di due ore, per un altro un impegno che non è in grado di sostenere, che lo espone a un sicuro fallimento che probabilmente debiliterà ulteriormente il livello di autostima. Questa è la situazione attuale. Adesso si sta estendendo alla scuola dell'infanzia. Stiamo andando verso la secondarizzazione della scuola dell'infanzia. Dicevo, in Finlandia fino a 7 anni giocano. Noi facciamo prelettura, prescrittura, precalcolo in terzo anno della scuola dell'infanzia, a 5 anni, quando sarebbe improprio farlo già a 6. Quindi creando una serie di problemi che forse non sono, come dire, rispetto ai quali forse questi disturbi più o meno medicalizzati non sono del tutto impertinenti. Cioè, io ho il sospetto che se i nostri bambini giocassero fino a 7 anni e poi si cominciasse con un'attività magari sensata, qualche disturbo dell'apprendimento, qualche bisogno, forse ce lo risparmieremmo, e lo risparmieremmo soprattutto a questi ragazzi, a questi bambini. Il motivo per cui io mi appassiono a questo tema è che causa di sofferenze inenarrabili per questi studenti. Io soffro del loro male.
C'è un esperimento che ho citato più volte, di cui io e Luisa abbiamo parlato più volte, che è stato compiuto negli ultimi anni da una catena di scuole inglesi che si chiamano St. Thomas London Day Schools, che ha fatto due cose. Ha abolito la valutazione sommativa e abolito i compiti. Queste due cose unite insieme, ma la cosa più divertente, loro arrivano fino ai cosiddetti GCSE, alla scuola dell'obbligo, insomma. A seguito di 4 anni di questa sperimentazione, il paradosso è che i risultati medi ai GCSE sono saliti tutti. Questo perché? Perché proprio hanno capito che al cuore della scuola ci deve essere, per certi versi, se valutazione ci deve essere valutazione formativa. Cioè io devo eventualmente sondare di cosa ha bisogno il singolo, e ci deve essere la personalizzazione, non ci deve essere la standardizzazione. Più si va verso l'unicità di ogni studente, ogni studentessa, più si personalizza l'apprendimento, e più in realtà poi alla fine quantitativamente, oltre che qualitativamente, l'apprendimento cresce. Maurizio, ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo, e torneremo magari a disturbarti, perché ci sono molti altri temi che sollevi nei tuoi scritti, e la scuola è finita, ne ha parecchi che ci trovano, come minimo se non in totale sintonia, fortemente interessati, ma in realtà sostanzialmente in sintonia. Benissimo, grazie ancora Maurizio, e ci rincontreremo.
Ci sentiamo.
Grazie, buona serata.
A presto.